Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Non crediate che siccome siete pochi io la predica un po' più corta, sempre quella la predica, mi spiace, siete stati così coraggiosi, portate avanti l'atto di coraggio fino in fondo. Allora, 3 pensieri per oggi. Non mi sembrerebbe che non sono proprio legati, allora io ho messo un po' in fila. Il primo, di carattere archeologico. Allora, tutti i santi hanno un luogo di culto dove ci sono le proprie reliquie, le proprie spoglie, no? Anche nella chiesa di Monte San Vito, no? Per farla hanno dovuto inventarsi la reliquia, perché non c'era la reliquia di San Vito. Però noi abbiamo il cranio di San Vito, si sa come abbiamo fatto a leggerlo, però, cioè, perché senza la reliquia la chiesa non si può fare, ok? Mi sono spiegato bene? Ci sono di tutti i santi, anche i più improbabili, anche quelli di cui non abbiamo più notizie. Perché? Perché per esempio in Arabia sono devoti di San Tommaso. Perché? Perché molto probabilmente lì c'è andato San Tommaso. Magari non abbiamo delle chiese, ma ci sono dei conti che hanno delle chiese nascoste, che hanno delle chiese in onore di San Tommaso. Di tutti, tranne della Madonna. Non c'è un santuario che venera la Madonna nelle sue spoglie, da nessuna parte, non lo trovate da nessuna parte. C'è solo Gerusalemme, ma non è proprio una roba, un santuario, era una roba più simbolica, sotto casa di Elisabetta, esattamente sotto casa di Elisabetta, il Vangelo di oggi. Cioè lì sotto, dove c'è il cimitero della casa di Zaccaria, c'è una chiesetta ortodossa dove si vengono ad addormizio con questo. Questo a livello archeologico, dal mio punto di vista, è interessantissimo. Significa che sin dall'inizio la Chiesa venerava l'Assunzione della Beata Vergine Maria. Sin dall'inizio. Non è una cosa, un'interpretazione storica, ma proprio l'archeologia, i sassi dimostrano che ben prima il discorso è stato tutto diverso. Infatti, il santuario più importante di Gerusalemme sta a Nazareth. Non sta dove è stata seppellita Maria. Sta dove Maria ha ricevuto l'annunciazione. Archeologicamente questo è significativo. Io non so perché Atlantis, tutti i misteri, quella roba lì non parla mai di queste robe qui. Le robe più interessanti ne parlano. Cerca l'arca di Noè, si sa, come ci pensa, cerca l'acade, no? E non fa delle riflessioni di questo tipo. Insomma, vabbè, prima riflessione, quindi, da tempo immemorabile la Chiesa venera l'Assunzione della Beata Vergine Maria. Ma voi avete capito che cos'è l'Assunzione? Voi bambini piccoli avete capito? Perché non mica si capisce questa cosa, ma poi se chiedi a papà, ma non lo sapete come funziona, capito? Allora, l'Assunzione è quando Maria è stata presa e portata in cielo. Ma come c'è andata? È partita a missile, è arrivato un treno, un tram, un bus, come funziona? È sparita, si è volatilizzata. Dopo, dentro il nostro immaginario collettivo, dentro la nostra testa, ci immaginiamo le cose che erano arrivati, capito? Diventa di fuoco, sparisce, il teletrasporto, signor solo, velocità, capito? Dopo uno si immagina le peggio robe. Ma come funziona fisicamente l'Assunzione? Perché l'Assunzione? Com'è possibile una cosa del genere? Dai, è verosimile. Giusto? È inverosimile. Però, ci sono alcune cose che mi fanno dire però. La prima, il Vangelo di oggi. Il Vangelo di oggi è un'icona, uno stereotipo di un movimento. Maria, con Gesù dentro la pancia, va da Elisabetta e canta. Questo Vangelo, amica mia, mi riproverà sempre. Questo Vangelo non andrebbe recitato, andrebbe fatta l'introduzione, dopo il sussulto di gioia del mio grembo, e dopo il prete non lo dovrebbe proclamare, lo dovrebbe cantare. Perché è così che è avvenuto, perché è così che è stato fatto. Dopo noi ci vergogniamo a cantare. Un fiore è tornato dalla CMG e mi ha detto: oh, sai, Don Andrea, alle messe i preti cantavano. I preti cantavano, come se i preti cantassero mai, no? Dopo sorvoliamo sul flash mob che hanno fatto i vescovi, perché è stata una cosa veramente buffa. Io ancora sono buttato per terra, la risaccia, i crampi, tutti questi vescovi che ingessati che ballavano. A parte questo, i preti cantavano. E lei mi prova sempre: questo è un canto, non è uno scritto, è un canto. Altra icona identica, Davide deve trasportare l'arca dell'alleanza nascosta presso la città di Davide, dove la si appoggia in attesa della costruzione del Tempio di Gerusalemme. Ci mette le aste di trasporto, no? La immantisce con tutti i fiori, con tutti i teli, e poi la porta alla città di Davide, e attorno ad essa canta e balla e scrive poesie e getta fiori. Una festa, ve lo dico perché ve l'ho detto anche domenica scorsa, però ve lo ridico perché è una cosa che sempre mi colpisce. A un certo punto rimane immutante, nudo per la passione, per la foga del Papa. Altra icona: come funzionavano i matrimoni al tempo degli ebrei? I matrimoni funzionavano che l'uomo andava a casa della sposa, la caricava sul baldacchino, gli amici suoi se la caricava esattamente come l'arca dell'alleanza, se la caricava, la copriva con tutti i veli, perché nessuno deve guardare la sposa, la posso guardare solo io. Quindi noi che critichiamo tanto i musulmani che portano il burqa, in realtà la tradizione ebraica non è musulmana, perché la bellezza, quella vera, va coperta, perché è troppo grossa la bellezza, allora tu gli fai onore coprendola. Noi occidentali siamo fatti male, la bellezza la scopriamo e in realtà la violentiamo. Perché a me adesso tutte le donne in bikini non mi parlano più di bellezza, ma mi parlano di nudità, che è una cosa diversa. Chiuso parentesi? Perché vi ho detto queste cose qui? Perché la Madonna è stata assunta in cielo in un momento di festa, non di morte, in un momento di matrimonio, non di tristezza, in un momento di gioia. È la gioia che fa l'assunta, è la gioia. Noi invece spesso ci perdiamo i ragionamenti e la dimostrazione: allora per fare con la Madonna mi serve tanto spinta, perché di qua, come lo scelto. Ma questo è la mentalità nostra occidentale che ci mangia il cervello, che noi crediamo solo quello che si vede, che si tocca, che si mangia, che si dimostra. Ma questa non è una cosa da dimostrare, questa è una cosa da mostrare. Sì, era bella, e lei sorrideva. Perché? Perché portava dentro di sé un bimbo. Perché l'arca dell'alleanza porta dentro l'arca dell'alleanza Dio, la presenza di Dio. Perché dentro il baldacchino lo sposo porta la sposa, l'oggetto della sua gioia. E di questa gioia c'è grande mamma, grandissima mamma. E cosa ci insegna lassù? E cosa ha fatto Maria? Non ha fatto questo. La parola, la vita, gli ha detto, vuoi? Lei ha detto sì. È entrata dentro di lei e lei l'ha ridonata. Ecco la parola. Dire sì alla vita che entra dentro la tua pancia e dare alla luce un figlio. Terzo e ultimo pensiero, e vado verso la conclusione, cosa dei padri della Chiesa molto antica, molto bella, che dimostra con una dimostrazione tutta spirituale l'assunzione della Beata Vergine Maria. Allora io sinceramente, da buon pragmatico, da buon contadino, no? Sta cosa dell'assunzione a me la Madonna mi piace tanto, sia chiaro, sono un sacco devoto alla Madonna e mi piace tanto la sua sensibilità, la sua femminilità. Mi affascina, mi seduce costantemente e mi rimprovera, perché sono maschio, sono un po' carta vetrata, porlumina, ok? Bene, però sta cosa dell'assunzione non mi ha mai convinto, fino a che non ho letto il brano dell'ufficio delle letture di oggi, tanto tempo fa, che oggi vi dico. Dicono i padri della Chiesa, sono i santi dei primi periodi cristiani. Può vedere in tenebre colei che ha dato alla luce il figlio di Dio. Può conoscere la corruzione della morte colei che ha dato al mondo l'autore della vita. Può essere schiava della morte colei che ha accolto la vita dentro di sé. Eccola l'assunzione. Maria è stata assunta in cielo. Non per una preservazione di una cosa pericolosa o di una cosa dolorosa. Maria è stata assunta in cielo perché tutta la sua vita è stata un'assunzione di responsabilità, un'assunzione di divinità, un'assunzione di Dio. Perché tutta la sua vita è stata assunta in cielo. Perché lei è stata così forte, così coraggiosa da dire sì al progetto di Dio sulla sua vita. I padri della Chiesa hanno visto tutto, hanno visto bene, hanno visto ciò che i nostri occhi da occidentali, malati spesso, non riescono a vedere, cioè che quello che rende più bella una persona è la presenza di Dio, la sua presenza dentro di me, dentro la pancia, dentro la pelle, dentro le parole ascoltate, credute. Scelte. Ecco la bellezza dell'assunzione. Maria non poteva che essere assunta in cielo alla fine della sua vita. Perché? Perché già era assunta quando ha detto di sì all'angelo nell'annunciazione. Ecco perché l'unico santuario, il santuario di cui noi abbiamo un pezzo qui a Loreto, il santuario della Madonna è Nazareth, il Giglio, la casa di Maria. È lì che la Madonna è stata assunta in cielo quando ha detto sì alla proposta.